File 9, pagina 44, 13 aprile 1945. Attraversato il ponte ci fermammo su di un grande prato verde. Sopra di noi volavano diversi elicotteri e fummo circondati dai carri armati americani. Da quel momento eravamo liberi. Io piangevo dalla grande gioia. Un ufficiale italo-americano, visto che ero italiano, mi riconobbe facilmente dal triangolo rosso e la scritta I sul lato sinistro della casacca a strisce. Si chinò su di me, che mi trovavo disteso e privo di forze a terra. Mi diede qualcosa da bere e mi disse: «Coraggio, sei libero, è finita». Le guardie SS tedesche che ci scortavano cercarono disperatamente di scappare, ma furono catturate e fatte prigioniere dai soldati americani. A noi fu indicato un paesino poco distante dal luogo della liberazione. Erano le 11 del 13 aprile 1945. La prima notte da uomini liberi, dopo 9 mesi di durissima prigionia, l'abbiamo trascorsa dentro le mura di un cimitero. Chi entrava, chi usciva. Tutti andavano alla ricerca disperata di qualcosa da mangiare. Vicino al cimitero c'era un paesino di contadini e là trovammo un po' di tutto. C'erano anche galline e conigli che ammazzammo e cucinammo alla meno peggio sulle braci. C'era anche il latte, ma per noi era sconsigliato. Bevendolo avrebbe favorito certamente l'insorgere di problemi intestinali a causa delle privazioni subite. 1000 persone accampate senza nessun controllo per 3 lunghi giorni, durante i quali molti miei compagni si ammalarono. Diarrea e febbri altissime non si contavano e diversi di loro morirono senza assaporare la gioia della ritrovata libertà. Per noi sopravvissuti fu terribile raccogliere le ultime raccomandazioni dei moribondi, che terminavano quasi sempre con un «avvertite mia madre, mia moglie, i miei figli, ditegli che il mio ultimo pensiero era per loro». Gli americani intanto proseguirono nella lotta di liberazione per portare a termine la guerra, cosa che avvenne il 5 maggio 1945. Io e un mio compagno di Basiliano, Luigi Paces, stavamo molto male. Avevamo mangiato troppo per uno stomaco ridotto come una nocciolina. Non so spiegare il quantitativo ingerito. Avevamo diarrea e febbre altissima. Vistoci in quelle condizioni, alcuni nostri compagni procurarono un carretto trainato da una mucca, ci caricarono e ci portarono in un piccolo ospedale civile a 8 chilometri di distanza. Ci prestarono le prime cure alcuni ufficiali medici americani che avevano occupato il piccolo ospedale. Dopo 8 giorni i nostri compagni di sventura vennero a salutarci in ospedale perché ci dissero: partiamo con un treno per l'Italia. In quella stessa notte il mio compagno ed io scappammo dall'ospedale e non senza difficoltà raggiungemmo la stazione ferroviaria distante circa 1 chilometro, ma lì scoprimmo che il treno era già partito ed il prossimo partiva solo il giorno successivo. Decidemmo allora di trovare riparo nei vagoni merci parcheggiati in stazione. All'interno dei carri trovammo gente di ogni tipo, civili, prigionieri di guerra. Solo io e Luigi eravamo prigionieri politici e gli unici a indossare ancora l'abito a strisce. Siamo partiti ai primi di maggio del 1945. Le linee ferroviarie erano in attività solo a tratti a causa dei danni provocati dai bombardamenti, che avevano come obiettivo principale proprio le vie di comunicazione. Si proseguiva allora su camion militari delle forze alleate e finalmente dopo 2 lunghi mesi siamo arrivati a Innsbruck, dove eravamo attesi per la disinfestazione. Ci spruzzarono addosso della polvere bianca che faceva morire pidocchi ed altro, ci fecero fare la doccia fredda e riposare. Partiti da Innsbruck, sempre a mezzo di camion militari, raggiungemmo il confine italiano, finalmente in Italia. C'era chi piangeva a dirotto, chi baciava la terra, chi inneggiava l'Italia. Quando qualcuno ci avvertì che un treno stava partendo per Verona, lungo la linea ferroviaria stavano lavorando, gli operai erano prigionieri tedeschi controllati a vista da soldati delle forze alleate. Arrivati a Verona, sul piazzale della stazione c'erano diverse corriere della Pontificia. Io e il mio compagno di Basiliano cercammo la corriera per Udine. Dopo un'ora di ricerche, stanchi, morti e affamati, trovammo la corriera, ma purtroppo già al completo. Il conducente, osservata la nostra disperazione e soprattutto le nostre condizioni fisiche, in due pesavamo 60 kg circa, mosso a pietà, ci chiese dove eravamo diretti. Venuto a sapere che dovevamo raggiungere Udine, ordinò senza esitare a due persone di lasciare liberi i posti, aggiungendo perentorio: questi devono partire subito. Giunto a Basiliano, Luigi mi guardò negli occhi, non aggiunse parole alle sue lacrime, che mi comunicarono in un lampo gioia, rabbia, tristezza, amicizia. Tutto culminò con un lungo abbraccio. Lui era arrivato a casa. Verso le 3 del mattino giunsi alla stazione di Udine. Dopo le lunghe ore di attesa, annunciarono il treno in partenza per Gemona. Giunto a Gemona dovetti camminare fino all'ospedaletto, dove presi il treno diretto a Villa Santina. Dopo una breve sosta alla stazione della Carnia a Tolmezzo, luogo della mia cattura, raggiunsi Villa Santina e seppi purtroppo che non c'erano mezzi per raggiungere Ovaro. Qualcuno per fortuna mi suggerì di chiedere un passaggio ai camion che trasportavano il carbone della miniera di Ovaro, cosa che feci e mi permise di raggiungere, non senza fortissime emozioni, il piazzale della miniera, distante meno di 4 chilometri dal mio paese. Pagina 46.